tradizioni e racconti. In un paese del nord della Lombardia, verso il 1900 e anche un po' prima, succedeva questo. Il paese era circa a 1000 metri di altezza. Il corteggiamento continua con la puntata precedente. Il corteggiamento intorno notturno è attestato dalla letteratura etnografica. In Scandinavia, d'estate, le figlie degli agricoltori usavano dormire in stalle e granai appartati dalla famiglia di abitazione. E se la ragione economica di tale isolamento era il lavoro della ragazza della formaggeria, quella sociale, era di permettere ai giovanotti di venire a corteggiare le innamorate di notte senza disturbo per il resto della famiglia. D'inverno le ragazze potevano dormire vicine alle mucche della stalla o poi nel solaio della casa grande, in maniera che ancora una volta i corteggiatori potessero presentarsi senza svegliare l'intera famiglia. I giovani andavano dalle ragazze e vi passavano la notte castamente. Il vero scopo della visita non era il sesso, bensì la conversazione, in maniera da consentire agli attori di farsi un'idea personale di una serie di partner potenziali. Questo sistema di corteggiamento, con la pratica del pernottamento casto, il Bundling, rimase in uso fino alla metà dell'Ottocento in Scandinavia, in Germania e presso i popoli baltici e slavi. In particolare era tipico delle regioni alpine della lingua tedesca. Una nota. Nella Finlandia moderna degli inizi, per esempio, le ragazze si riunivano per tenere ricevimenti serali senza ragazzi, anzi in segreto da essi. E a causa di tale esclusione, i ragazzi venivano a molestare le ragazze e a fare dispetti, quale buttare all'aria o rubare loro il cibo, rovinare il loro lavoro a mano, oppure a volte mettere in soqquadro la stanza di ricevimento. Se poi non venivano ammessi a entrare, davano gli schiamazzi all'esterno per disturbare il lavoro delle ragazze. E questo in particolare era tipico delle regioni alpine in lingua tedesca. E anche gli scherzi alle ragazze riunite nelle loro organizzazioni paritarie femminili dall'alpeggio, la pratica del fa danà, erano attestati nella lettura etnografica. Gli emigranti partecipavano ai corteggiamenti notturni in occasione dei ritorni periodici, per quanto i giovanotti, i garzoni, tornavano soprattutto in estate e intanto mantenevano i contatti per iscritto. La prima volta mi è scritto, lui stava a Verona, ma io ho bruciato la lettera perché ero troppo giovane, avevo 17 anni e non capivo niente. Prima di sposarmi mio marito mi scriveva, lui stava a Venezia e d'estate quando tornava veniva su, gli piaceva questa o quella e allora gli scriveva quando era via. La cascina delle giovani. Un'istituzione estremamente interessante, a quanto mi risulta, tipica del paese, e le cascine del casine, meglio dire casine dei letti, la cascina dei letti o la cascina delle giovani. Sono numerosi e nel corso dei secoli le lamentele dell'autorità ecclesiastica per un troppo libero comportamento dei paesani in ambito sessuale. Così scrisse San Carlo Borromeo nella visita pastorale del 15 agosto del 1582. Raccomandò caldamente al popolo la santificazione delle feste, di astenersi dalle troppo libere conversazioni sui monti fra uomini e donne e di togliere l'abuso di bestemmiare all'osteria. Nel 1625 Federico Borromeo, in visita pastorale, riprova le immoralità che avvengono in paese. Nel 1672 il Monsignor Francesco Saratino, in visita per conto del cardinale arcivescovo Alfonso Litta, e ordinò di togliere l'abuso che avevano gli sposi di far venire in casa le spose per aiutare nelle faccende casalinghe prima del matrimonio. Per consuetudine, non c'è altrimenti nota, ma è probabile che si riferisca ai matrimoni de facto molto diffusi nelle società contadine nell'Europa prematrimoniale. Agli occhi della società medievale, una coppia che si legasse senza sottostare alle formalità di una cerimonia legale continuava a venire giudicata dalle società circostanze come maritata, anche se ne poteva quindi registrata come illegittima la prole. La stretta separazione fra matrimonio e fidanzamento non fu infatti decretata che all'epoca della riforma, e sulla larga diffusione delle unioni consensuali presso le classi inferiori della società preindustriale. E la prima testimonianza dell'esistenza delle casine dei Lecce risale al 1663. Quando Odino Marenchi segnala che al paese sogliono nei monti fare aver letti promiscuamente in una stanza maschi e femmine, e ordina di edificare stanza separata per gli abitarvi di maschi, distintamente dalle femmine, o almeno dividere la stanza solita con tavolati ben congiunti e chiusi, essendo che è espressamente contro buoni costumi tal conversazione e commercio notturno, in riguardo all'occasione troppo prossima. Da questo documento apprendiamo che vigeva l'uso che uomini e donne dormivano assieme, promiscuamente, in una stanza comune, e apprendiamo, cioè, l'esistenza di una forma arcaica e più compiuta nell'attuale casine dei Lecce, che prevede solo giochi in comune ma non il pernottamento. Apprendiamo anche che non si avevano la regola i rapporti sessuali, perché è segnalato semplicemente il pericolo dell'occasione troppo prossima. Quindi doveva trattarsi della pratica del pernottamento casto, il bundling. Odino Marenchi non ordina la soppressione della cascina comune, ma ordina semplicemente la segregazione dei maschi e delle femmine. Appare quindi priva di fondamento la notizia data dal Gianola che il lodevole costume della cascina delle giovani fu introdotta nel Settecento per ragioni di moralità. E da chi? Dal sacerdote del paese Giovanni Buzzone. La Chiesa non ha imposto a questo paese questa istituzione, ma ha semplicemente regolato un'istituzione già preesistente. L'intervento di Don Buzzone sarà probabilmente valso a ristabilire la segregazione delle femmine e dei maschi nella cascina delle giovani, similmente al posteriore intervento di Don Gervasoni, che nel 1883 fece ricostruire a sue spese le cassine dei Lecce dell'Alpe, presumibilmente cadute in disuso in seguito alla diffusione della pratica di ricevere i giovanotti nella propria baita. Perché è stata istituita le casine dei Lecce? E perché in seguito è caduta in disuso ed è stata ripristinata per l'iniziativa dell'autorità ecclesiastica desiderosa di salvaguardare la moralità? Si può azzardare un'ipotesi partendo da un'osservazione di un personaggio e dice: in Svezia il sistema del corteggiamento notturno fu fatto crollare dalla comparsa nei villaggi di gente della specie dei taglialena, taglialegna, uomini estremamente estranei al sistema e che potevano tirarsene fuori senza essere costretti a sposare le locali ingravidate. Dato l'alto numero di stranieri legati al lavoro estrattivo e siderurgico presenti in passato in paese, è possibile che i paesani abbiano istituito le cascine dei Lecce per poter controllare comunitariamente le pratiche di corteggiamento, visto che il corteggiamento notturno individuale nelle baite private comportava il pericolo che i forestieri insidiassero le ragazze. È un'ipotesi che è suggerita. L'istituto delle casine dei Lecce fu spontaneamente abbandonato con la cessazione delle miniere verso il 1860, quindi con l'esodo dei potenziali concorrenti, e i minatori e fonditori. Come si è visto, il ripristino della casina dei Lecce da parte della Chiesa 1883 è durato meno di 50 anni. Dopodiché il corteggiamento individuale nelle baite dell'Alpeggio è ripreso fino a terminare con la Seconda Guerra Mondiale.